Buona serata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni e sono qui con Sciascia.
Ciao.
Anche stasera. Vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Perché sono qui con Sciascia? Perché è stata abbandonata.
No.
No, siamo qui perché dobbiamo commentare alcune notizie. Infatti la trasmissione stasera praticamente va in linea con la trasmissione della sera di giovedì prossimo, naturalmente con la grande felicità dei cattolici, i quali amano molto la nostra trasmissione, infatti riescono a comprendere finalmente il cristianesimo e il fine del cristianesimo proprio ascoltando questa trasmissione. Nella trasmissione di questa sera faremo il commento ad alcune notizie giornalistiche. Allora, siccome Sciascia non sa niente delle notizie giornalistiche, io gli ho rifilato un po' di notizie giornalistiche e gli ho detto adesso ti arrangi.
Ah, io ne ho selezionate tre che mi hanno colpito in qualche modo perché sono attinenti. Riguardano i giovani e la depressione. Ci sono problemi col microfono? Ah, ecco. Dicevamo, insomma, riguardano i giovani, i problemi di depressione o eventualmente di suicidio o comunque di integrazione nella società. E volevo partire con quella che mi sembra quella principale.
Sì, sì, aspetta,
fermati. Mi hai detto di improvvisare.
Sì, giusto.
Cioè, io sono
giusto,
fatta
giusto,
in quarta.
Facciamo un piccolo cappellino prima sopra, no? Il discorso che noi facciamo come pagani politeisti è che quando noi facciamo un'azione, l'azione che noi facciamo va ad incidere su tutto l'insieme in cui noi viviamo, ma non solo per l'insieme di adesso, ma anche nel tempo. Cioè un'azione fatta adesso va anche ad avere delle ripercussioni fra 10, 20, 30 anni e noi ne siamo responsabili di queste azioni. Cioè noi non possiamo far finta che non esista il futuro, che non esistano le trasformazioni, che non esistino gli insiemi in cui noi viviamo. Noi non siamo al di fuori della vita, siamo all'interno della vita. Ed è importante sapere che le scelte che vengono fatte all'interno di un sistema sociale si ripercuotono sui singoli individui, i singoli individui si trasformano, si modificano e vanno ad incidere sull'insieme del tessuto sociale. Cioè l'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, l'uomo è adattamento soggettivo alle variabili oggettive che ha incontrato. Se il sistema sociale gli presenta delle variabili di merda, l'essere umano si adatta a queste variabili, cerca le sue strategie e ciò che riporta nel sistema sociale spesso sono delle disfunzioni e sono delle grandi anomalie. Siccome in questi giorni ne abbiamo avute di anomalie un po' alla grande, specialmente sui giovani, allora adesso Sciascia ci si leggerà qualcuna che l'ha colpita fra le altre. E vediamo un attimino come collocare all'interno del paganesimo questo tipo di cose. Va bene? Vai!
Beh, volevo partire dall'articolo che mi sembrava quello più, insomma, più consistente, che titola "Così giovani, così depressi, allarme e un'epidemia", ed è della Repubblica del 1 ottobre del 2002, insomma. E vabbè, l'articolo non ve lo leggo tutto perché è lunghissimo, però prendevo spunto dai vari titoletti che ci sono, no? Che identificano per esempio i sintomi della depressione negli adolescenti italiani, fra cui vabbè chiaramente i sentimenti di inutilità, ipercriticismo verso se stessi, idee e fantasie di morte, aggressività, ricerca del rischio, svogliatezza persistente, perdita di interesse per gli amici, che sono cose abbastanza gravi secondo me, perché insomma di solito uno si aspetta che una persona giovane sia entusiasta della vita e che sia piena di iniziative e partecipi attivamente, no? Ci si aspetta, proviamo, si dice.
Proviamo a vederli un attimino uno alla volta questi aspetti, no? Cioè, se noi li guardiamo attentamente, sono mancanza di capacità dell'individuo di progettare la propria vita, di progettare il proprio futuro, di vivere la propria vita. Provi a leggerli uno alla volta più lentamente.
Io ne ho censurato uno che non mi piace.
Vabbè, censura.
Intanto che è il rifiuto dell'autorità, che secondo me non è un sintomo di depressione, scusatemi, il rifiuto dell'autorità è gravissimo secondo me inserire come sintomo di depressione il rifiuto dell'autorità.
Sì.
Gli altri sono svogliatezza persistente, sentimenti di inutilità.
Svogliatezza persistente, praticamente incapacità di organizzare se stessi, cioè non si ha le energie per compattare se stessi verso degli obiettivi, verso degli intenti. Vai col secondo.
Sentimenti di inutilità.
Cioè incapacità di vedere i propri obiettivi, cioè di vedere cosa fare per il futuro.
Poi ipercriticismo verso se stessi.
Praticamente sentirsi inutili, sentirsi delle merde, sentirsi incapaci di fare qualunque cosa, non vedere invece gli strumenti che possiamo avere per affrontare il futuro. Cioè praticamente son niente, cosa son mi? Son qua, son brutto, con la pancia, con la barba, son senza denti, son calvo, son questo. Cioè questo che è la negazione, cioè anziché dire io veramente devo organizzarmi per affrontare il futuro, no, io non mi organizzo per fare il futuro perché sono calvo, sono senza denti, sono brutto, sono storpio, sono questo, sono quest'altro, potrei essere meglio, non lo voglio. Praticamente sì, hanno delle scuse per non affrontare il futuro.
Ricerca del rischio
inteso come
esagerato bisogno di emozioni estreme.
In effetti Eric Fromm nel suo libro sta scrivendo che lui ha conosciuto un ragazzo che per avere un po' di emozioni nella sua vita lanciava dei sassi sopra il tetto e quando questi cadevano li prendeva sulla testa, con la testa, e diceva che questo era l'unico modo per avere ancora qualche emozione. Questo è un caso da psichiatria, chiaramente. Beh, però fate in modo i livelli intermedi a cosa si può arrivare.
Perdita di interesse per gli amici.
Perdita di interesse per gli amici, per la vita, per le cose, per le persone, per tutto quello che ci circonda. Praticamente io sono Dio e non ho più interesse per gli amici, non trovo il Dio negli amici che ho attorno, nelle persone, nelle cose.
C'è un piccolo riquadro che dice: le ragazze depresse sono il doppio dei ragazzi. Questo è brutto,
micidiale.
Secondo me le donne sono la base della società,
il fondamento
della vita.
Sì,
è vero.
Ma è per questo che hanno più sensibilità nel percepire il vuoto, la mancanza. Cioè durante una guerra fatta, non mi ricordo dove, non mi ricordo chi, però c'ho i libri per tirarla fuori. E le donne pagane erano pagane, sì, di quelle società erano precedenti all'arrivo dei romani, stavano alle spalle dei combattenti e se i combattenti arretravano li bastonavano. Cioè, c'era effettivamente quella voglia di proteggere la vita. In fondo, se i combattenti arretrano, chiaramente viene distrutta la società in cui vivi, chiaramente distruggi anche la base della vita stessa. Cioè, c'era il riconoscimento di quello che il combattente andava a fare. Cioè se il combattente non riusciva a portare a casa la vittoria, distruggeva tutta la società, distruggeva donne, distruggeva bambini, distruggeva la città, distruggeva tutto. Per cui c'era questo modo attivo di vedere le condizioni della vita, no? E le donne hanno una sensibilità per andare a costruire il futuro, cioè in realtà a parte il parto in se stesso hanno anche l'emotività molto, molto leggera, cioè molto, molto sensibili. E naturalmente usano di più la depressione, cioè l'incapacità di vedere, di costruire il futuro, cioè di non vedere gli sbocchi futuri, vanno ad incidere molto di più sulla loro emotività.
Io sentire. Credo che forse sia più sottile la cosa, penso che invece è il vederli e il non riuscire ad accedere a questi al proprio futuro sia anche un grosso problema per le donne, per le ragazze.
Il vedere lo sconosciuto e non avere gli strumenti per affrontarlo, sì, anche.
O il fatto che comunque in qualche modo la società o certi tipi di società o certi costumi ti obblighino a vivere in un determinato modo, per esempio essere una brava ragazza.
Sì. Infatti,
fra virgolette,
a Teheran, in Iran, il livello di suicidi fra le ragazze era altissimo, proprio per le condizioni di vita che imposte dagli islamici. In effetti, sì, essere obbedienti, essere bravi, essere questo. C'è una donna anziana che è morta sugli altipiani di Asiago, ho conosciuto il marito prima che morisse anche lui. E il marito era abbastanza sconvolto perché la donna era molto più giovane di lui quando si sposarono, perché prima di morire la donna aveva chiamato il prete e ha detto al prete: io sono sempre stata una brava donna, ho sempre seguito tutte le regole, e prima di morire ha detto: adesso vedi andare a quel paese tu, il tuo Dio e il tuo Cristo, di non rompermi le scatole. Ed è morta in questo modo, eh?
Beh, è morta coraggiosamente.
Beh.
Insomma, ogni minuto il mondo registra un omicidio, ogni 40 secondi un suicidio. La violenza, rivela un rapporto pubblicato a Ginevra dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è tra le prime cause di mortalità nel mondo. Aggressioni, maltrattamenti, stupri, crudeltà e assassini, ma la violenza direttamente responsabile del maggior numero di morti è quella contro se stessi.
Vai, vai.
Circa la metà dei decessi provocati da atti di violenza risulta da un suicidio, afferma il primo rapporto mondiale sulla violenza e la salute. I decessi, sottolinea l'OMS, sono solo la punta dell'iceberg della violenza. E inoltre le statistiche ufficiali sugli omicidi o i suicidi non registrano tutte le morti violente. Vabbè, in particolare quelle di donne, bambini e persone anziane, che sono tra l'altro fra le catene più deboli.
Il problema è questo, no? Cioè, il cristianesimo ha una caratteristica. Cioè, ogni volta che si presenta un problema all'interno della Bibbia, potete tranquillamente leggere, la soluzione di quel problema avviene solo in un modo, solo con la morte, con l'assassinio, con l'omicidio, con la prevaricazione, con la sottomissione. Voi non trovate nessun altro metodo con cui risolvere i problemi della vita. Cioè, nel cristianesimo l'unica soluzione c'è con la violenza fisica. Il problema è che noi altri viviamo in una società invece che non può accettare questo. Perché? Perché un individuo è uno che compra, che vende, che produce. E la nostra società non si basa sul controllo diretto della persona, cioè sullo schiavismo, si basa sul controllo delle merci. Allora, se tu mi ammazzi, 10.000 persone in Italia sono 10.000 persone in meno che lavorano, che vendono, che comprano. Per cui quello che è il sistema del cristianesimo di gestire un sistema sociale è un sistema assolutamente superato. Quello che è da fare invece è costruire un sistema per cui i problemi vengono affrontati in maniera diplomatica, cioè usare sistemi diversi con cui risolvere i propri problemi.
Cioè, io credo che il problema
non serve ammazzare la moglie se non ci vai d'accordo.
Io credo che il problema sia l'istinto, cioè l'istinto, l'abitudine al possesso, non l'istinto. Nel senso che si pensa di possedere la propria moglie, i propri figli, esattamente come un oggetto, no?
Esatto.
Però l'economia di mercato di questi anni non è assolutamente stretta, legata e concatenata a questo modo di vedere?
L'economia di mercato, cioè l'economia, è l'uscita da questo, per cui risente di tutto questo e nello stesso tempo sta tentando di arrivare al nuovo. Cioè tu hai le persone che tentano di gestire la propria ricchezza attraverso il possesso, no? Cioè attraverso il possedere altre persone, e persone che fanno della ricchezza invece un mezzo del commercio, cioè fanno del commercio vero e proprio, cioè producono in effetti merci, producono idee, producono cose, e non trovano, o trovano solo parzialmente, persone in grado di recepirle. Perché chi ha bisogno del possesso delle persone, cioè chi fonda la sua ricchezza sul possesso delle persone, ha bisogno dell'ignoranza, perché l'ignoranza gli consente di gestire meglio le persone. Chi invece produce merci, beni, idee e cose, ha bisogno di persone intelligenti che riescano a recepire il valore di quello che lui offre.
Allora è possibile che questi ragazzi depressi si trovino stretti fra l'incudine e il martello?
In effetti sì, questo è sicuro.
Cioè fra l'essere intelligenti o il subire stupidamente, per quello
esatto.
Si deprimono?
Eh sì, non hanno gli strumenti per affrontare il nuovo. Non hanno strumenti. Cioè, io ho sentito, no? Anche nella trasmissione, no?
Chiudiamo la porta.
Sì, forse è meglio. Cioè, ho sentito sparare delle cose, fare delle affermazioni, tipo, non so, anche oggi che ne abbiamo parlato, no? La persona che chiede una legge contro la bestemmia. Cioè, chiedere una legge di quel tipo significa essere ignoranti davanti al sistema giuridico della nostra nazione. Ma se uno è ignorante a livello giuridico del sistema giuridico della propria nazione, tanto più le persone possono essere ignoranti davanti ai sistemi con cui affrontare la vita. Cioè, se io non so nemmeno l'ufficio a cui devo introdurre la domanda per avere il sussidio, è inutile che mi lamento perché non riesco ad avere il sussidio, ma non ho nemmeno la conoscenza di andare all'ufficio per porre la domanda e riuscire ad averlo. Cioè, non ho neanche la conoscenza dei meccanismi sociali che ci sono. Magari il Parlamento mi offre anche dei meccanismi, mi offre dei supporti, però io non vengo informato dell'esistenza di quei supporti, per cui non so nemmeno che esiste, per cui vivo una disperazione dove invece la disperazione potrei non averla.
La gente è stata educata a non disturbare.
Vero.
Dunque, mi è capitato di sentire una coppia, marito e moglie, il marito ricoverato in ospedale, chiedere, il medico non è passato, passerà a fare la visita da noi? Cioè, guardi che è già passato per le stanze. Ah, cioè, ma qui non è passato. Va bene, andate a chiedere. No, no, non voglio disturbare.
Una scena del genere.
No, dico, è un bel aneddoto, però.
No, ma anche esperienza mia personale, io facevo manutenzione di macchine per scrivere, macchine per ufficio all'Enel. Certe macchine erano all'interno di uffici impiegatizi, io dovevo passare, no? Cioè, tipo segretaria, direttore, roba del genere. E c'era gente che aveva paura a bussare, cioè aveva paura ad entrare, addirittura avevano i semaforini, cioè prima ancora che arrivassi avevano i semaforini per entrare e uscire da quelle stanze, che era una cosa aberrante.
I semaforini, cioè?
Cioè, verde, giallo e rosso. Rosso non si entra, verde e giallo era acceso per attendere e verde per poter entrare. Io li ho visti, giuro. Le lucette a semaforino. Invece si entrava, si faceva, cioè, quando uno ha consapevolezza del proprio ruolo, no? Cioè consapevolezza di quello che deve fare, no? O delle proprie attività, non interessa la gerarchia, cioè la gerarchia non interessa niente. La gerarchia è funzionale soltanto al tipo di lavoro, non è estesa al sistema sociale. E invece le persone tendono a vederla come un'estensione a livello sociale, insomma. Per cui effettivamente c'è la paura proprio, un medico è un'autorità anche fuori mentre non sta operando, insomma, per cui bisogna parlargli con rispetto. Il poliziotto è un'autorità al di là di quello che fa, insomma. Il magistrato è un'autorità al di là di quello che fa. Cioè, è chiaro che se il magistrato sta facendo il magistrato in quel momento ha il diritto al rispetto del magistrato, ma dopo è una persona. È quello che ti fa i corni perché lo hai superato, è quello che ti manda a cagare e tu lo mandi a cagare. Cioè, non esiste un'autorità al di fuori della propria funzione, è questo che bisogna riuscire a capire. Che invece il concetto del cristianesimo era diverso, cioè l'autorità non è nella funzione, no? Cioè sto facendo un lavoro e fammi portare a termine il lavoro, ma è un'autorità che si estende a tutto il campo sociale. Cioè un carabiniere è sempre un carabiniere. Cioè, è sempre un'autorità. No, col cavolo, il carabiniere è un'autorità nella misura in cui sta facendo il suo lavoro. Cioè, nella misura in cui sta svolgendo i suoi doveri d'ufficio, dopodiché basta. Cioè, se io mi scontro perché per una questione di precedenza, e dico tutte le parole perché non mi ha dato la precedenza come avrei fatto con qualsiasi altro automobilista. Oltretutto la Cassazione ha appena deliberato con sentenza che dire parolacce o insultare mentre si è alla guida della macchina è maleducazione, ma non è un reato. Infatti la Cassazione ha messo a posto anche questa cosa, per fortuna.
Beh, ci devono essere delle valvole di sfogo, secondo me, finché rimangono all'invettiva così pura, fatta camminando in auto per dire, secondo me non ha senso punire una cosa del genere. L'invettiva fa parte della dinamica, certo, della società.
Anche perché io, siccome guido molto l'automobile, no? C'è qualcuno che fa anche i gesti di tagliarti la strada o tipo di venirti addosso, tipo di manovre che sono anche pericolose a volte,
a volte sono
offensive, cioè sono solo offensive, no? Cioè sono delle manovre di automobile, però a volte sono anche pericolose, per cui se lo mandi a quel paese o gli fai un gestaccio e là inizia e là finisce, chiaramente non succede assolutamente niente.
Cavolo.
Capisci? Cioè, ci sono dei gesti che non li registri come gesti offensivi, cioè non vengono registrati o descritti, no? Cioè spostandoti di 2 metri con l'automobile è un gesto che non registri come offensivo. Sì, però io ero sulla mia corsia e tu mi stavi facendo finta di venire addosso. Cioè, questo è offesa, chiaramente. E giustamente la Corte di Cassazione ha registrato che chiaramente là finisce la lei inizia e la finisce, cioè non è che uno scende dalla macchina col cacciavite, perché allora cambia tutto il discorso.
Beh, chiaro.
Cioè, tanto per essere, però bisogna avere questa, cioè bisogna riuscire a capire che l'autorità non è autorità in se stessa, cioè non è l'autorità, ma è un'autorità per una funzione, un lavoro,
nella misura,
cioè,
in cui svolge la,
io
la
non
sua
posso
funzione
mandare
pubblica
a quel paese il vigile urbano che decide di mettersi in mezzo a strada e di fermare il traffico, devo fermarmi, punto e basta, capisci? Però se il vigile urbano è in macchina e mi salta uno stop, mi incavolo, è come se mi incavolo, cioè. Oppure se il vigile urbano tenta di far valere una sua autorità su di me al di là del suo ruolo, cioè al di là della sua funzione, certo che mi incazzo anche di più, ma mi incazzo anche con un poliziotto e mi incazzo anche con un magistrato, cioè finché fanno il loro lavoro è un discorso, ma quando prevaricano il loro lavoro è un'offesa, ed è un'offesa costituzionalmente gravissima. L'autorità è autorità solo nella misura in cui fa il suo lavoro. Naturalmente non possiamo andare a offendere le persone per strada così. Visto,
chiaro.
Quello non sta più facendo il poliziotto, non sta facendo il suo lavoro, beh, adesso vado a offenderlo. No, non si può fare questo, chiaramente.
No, beh, mi piace questo concetto del che l'autorità è valida finché rimane all'interno della funzione che stai svolgendo e al di fuori non ha senso, esatto. È fondamentale.
Cioè, lei non sa chi sono io, non esiste, capisci? Cioè, non esiste proprio a livello giuridico. È sempre stato applicato perché è una visione cristiana della vita, no? Cioè, il prete è sempre prete, rappresenta Dio e tu devi sempre inchinarti davanti al prete, con questa immagine un po' divenuta la nostra società, per cui hai tutti i residui, tutti i resti di questo, e in realtà invece questo dal punto di vista giuridico non esiste, cioè tu fai un lavoro, cioè tu hai dei compiti, dei doveri da svolgere e devi svolgere al meglio i tuoi doveri, però non sei al di là di questo, cioè non sei al di là dei tuoi doveri. Chiaramente se un magistrato trova una situazione conflittuale, no? Cioè va per strada, trova una situazione conflittuale e vede che c'è del pericolo e interviene e si qualifica come magistrato, in quel momento lui assume una funzione, capisci? Cioè piuttosto la gente fa sabote e dice sono magistrato, fermi, e questo vale per un poliziotto, vale per un carabiniere, vale per chiunque, per cui in quel momento assumono la loro funzione e in quel momento chiaramente diventa pubblico ufficiale, però non è una cosa prioristica, cioè non è una cosa gratuita che uno può far valere la sua funzione. Chiaramente se sai che quello fa il magistrato e vai a dargli un pugno perché lui fa il magistrato, chiaramente offendi il magistrato, non solo la persona. Mentre invece se quel magistrato è un tuo vicino di casa e il tuo vicino di casa sta sulle scatole perché fa i rumori e gli dai un pugno sul naso, non lo dai al magistrato ma le dai alla persona, al vicino di casa. Cioè c'è sempre da mettere a posto quelli che sono i concetti anche personali, fra le persone. Purtroppo non è molto chiaro sta roba.
Perché il concetto di autorità è così strettamente legato alla paternità e quindi al possesso.
E quindi a Dio, e quindi al partorire figli, e quindi figli proprietà del Dio padrone, e quindi figli proprietà del padre e della madre, i quali fatalità non gliene frega assolutamente niente dei figli, se non nell'ultimo secolo dove il dovere della maternità, il dovere della paternità, la famiglia è diventato un obbligo. La moglie di Giuseppe Verdi aveva, non so, 3-4 figli che abbandonò in orfanotrofio, perché era normale nel 1800 abbandonare i figli. Era normalissimo, era una roba che lo facevano tutti, anche perché ogni botte era un figlio, un po' tanti, insomma. E tutti abbandonavano i figli e non gliene fregava niente. Dopodiché successe la rivolta industriale, la società industriale, e la Chiesa Cattolica doveva trovare un altro sistema per controllare le persone. E allora la maternità divenne un mito, la famiglia, il buon padre di famiglia. Per secoli non gliene è mai fregato niente.
Beh, sicuramente i bambini venivano trattati da adulti sin dai 5-6 anni.
No, crepavano.
Eh?
Crepavano.
No, quelli che sopravvivevano, dico.
Sì, lavoravano come schiavi, come adesso nei paesi del terzo mondo, insomma. Mia madre lavò mastelle di lenzuola quando aveva 5 anni, 4-5 anni, per dire. Cioè, oppure andavano per campi mia suocera addirittura aveva le mani che si stavano congelando per togliere le erbe nei campi, insomma. Era una bambina piccolissima. Cioè, qui succedeva normalmente questo tipo di cose. Adesso ci scandalizziamo per i lavoratori del terzo mondo, che i ragazzini che fanno far palloni, ma fino a 50 anni era così qua.
Bisognerebbe trovare una via di mezzo.
Ah beh, ma ci sono tante vie di mezzo. Il progresso, cioè il costruire il futuro che può cambiare quelli che sono i rapporti fra le persone, altrimenti c'è sempre qualcuno che ci mangia, c'è sempre qualcuno che ci vive, e la cosa peggiore è questa, che
cioè quando, nel momento in cui tu decidi non vuoi che dei bambini lavorino come operai, può anche, e a me va bene, è giusto, devi fare in modo che i loro genitori trovino lavoro, secondo
beh, sì,
me.
Infatti, quello che non si comprende è che il fatto che i bambini lavorino il cuoio, no? Cioè lavorano per fare i palloni, tipo il caso del Pakistan, no?
Sì, io trovo giusto che non debbano lavorare.
Sì. Ci sono
però
anche i bambini che vanno a frugare nelle immondizie, come a Manila, come in altre città, no?
O che sniffano colla,
o che sniffano colla tipo il Brasile o ragazzi di strada. Però il problema è che i bambini che fanno i palloni hanno un reddito minimo, un reddito infame. E se a un certo punto dici no, io i palloni non li voglio perché sfruttano i bambini, cioè li privi anche di quel reddito, cioè li privi anche di quelle cose infami, minime, che possono avere, che poi sono le cose che possono dare a costruire il futuro. Dopodiché qualcuno vuole sparare magari sui pakistani che arrivano in Italia, cioè capisci? Arriviamo a questo assurdo, cioè abbiamo da un lato gente che vuole affamare, dice non comprate cose costruite dai bambini nei paesi, e dall'altra parte chi ci sfrutta dice no, poveri bambini sfruttati perché hanno magari le fabbriche che devono vendere, e dall'altra parte, cioè abbiamo tutta una serie di forze che giocano proprio sulla miseria, insomma.
Io ho iniziato a pormi il problema del dopo, no? Cioè, se non sbaglio, è stato proprio leader, diciamo, della rivolta, o comunque della presa di coscienza di questi bambini che lavoravano, è stato proprio un ragazzino pakistano,
sì,
che è stato ucciso.
Sì.
Ora il problema è che tutti contentissimi che questo bambino avesse preso coscienza di questa cosa, ma nessuno si è preoccupato di andarlo a difendere.
Sì,
e questo
niente.
Bambino è stato ucciso. Mi pongo il problema del dopo. Quando Safia viene salvata dalla come si chiama? Dalla lapidazione, e adesso in che condizioni vive quella donna? Nessuno me lo sta dicendo. Mi piacerebbe saperlo. No. Come vive all'interno del paese che l'aveva condannata a morte?
Ma al di là di questo, esiste sempre la possibilità di condannare a morte qualcun altro, no?
Infatti ne hanno condannata a morte un'altra.
Sì.
Sì, sì.
No, credo che Safia comunque sia arrivata in Italia.
Allora, spero per lei. Ne hanno condannata a morte
comunque,
un'altra.
Al di là di questo, sono proprio le condizioni infami, cioè il fatto che esista una legge oggettiva. Cioè, cos'è infame? Al di là della condanna a morte della singola persona, no? Cioè la singola persona che viene condannata a morte. Noi la prendiamo ad esempio, ma di un insieme, cioè di un insieme giuridico che va a condannare a morte per delle motivazioni delle persone. Ma quell'insieme giuridico esiste anche se viene rimossa la condanna a morte. Cioè, ammettiamo che la Sharia, oppure le leggi cattoliche, che poi sono esattamente la stessa cosa, no Sharia, cioè le leggi islamiche e le leggi cattoliche sono la stessa cosa, vengono limitate da quello che è uno stato civile, cioè lo stato civile le limita, però se non le blocca all'interno di un sistema religioso, quelle leggi ritornano a condizionare quello che è lo stato civile. Cioè i cattolici cercano sempre di imporre il cattolicesimo sulle leggi civili, e allo stesso tempo fanno i musulmani nei paesi laici, fra virgolette, no? Può essere la Turchia, può essere l'Egitto, può essere Marocco, può essere...
Sì, beh, infatti qui in Italia vorrebbero di nuovo eliminare la possibilità di divorziare,
sì, esatto.
No, di abortire, è vero, lo vogliono,
sì, esatto,
fare, quindi è la stessa cosa.
È esattamente la stessa identica cosa, per cui finché non si limita quello che è l'impatto religioso all'interno della sfera religiosa, e con un sistema giuridico che sta venendo fuori, cioè è già programmata la faccenda, però quel pacchetto di leggi, di interventi, è sempre pronto per affossare la vita delle persone. C'è cattolicesimo e islam e ebraismo, che poi è la stessa identica cosa, anche protestanti, è sempre la stessa cosa, c'è, sono soltanto manifestazioni monoteistiche in situazioni oggettive diverse. Bene, voglio distruggere gli uomini,
nate in periodi storici diversi,
con contraddizioni diverse, ma non è importante questo, è che loro vogliono trasformare le persone in oggetti di possesso, questo è, e oggetti di possesso sempre più ignoranti e sempre più stupidi per poterli possedere meglio, e questo vale da Padre Pio all'Islam, a Maometto, è esattamente la stessa identica cosa, non cambia assolutamente niente. Il problema è che per fermare questi è necessario lo Stato laico, ma non lo Stato laico che si stacca dalla religione, ma lo Stato laico che si impone sulla struttura religiosa e che deve portare i bambini ad essere soggetti di diritto costituzionale. Cosa significa bambini soggetti di diritto costituzionale? Cioè hanno i diritti costituzionali e laici garantiti e qui non li muove nessuno. Da adulti, se vogliono, possono aderire alla religione. Non che adesso si impone la religione ai bambini, poi se vogliono diventano dei laici, come è il momento di adesso. Ma prima si impone il laicismo, prima si impone il dettato costituzionale e poi da adulti, se vogliono, aderiscono alla religione. Cosa avviene in questo momento invece? Abbiamo le scuole che insegnano il cattolicesimo, ma non insegnano il codice penale, il codice di diritto penale, il codice di procedura penale,
non
il codice
fanno civico. Neanche tanto educazione civica, per dirti.
Sì, lasciamo perdere, che là è già stata una fregatura. Preferisco parlare, cioè, di codici veri e propri.
Ho ancora la memoria fresca, sì, riguardo queste contraddizioni all'interno della scuola. Esatto. Ho memoria di una lezione fatta dal prete che faceva l'ora di religione a scuola sull'aborto e su quello che succede quando tu vai in un ospedale e legalmente abortisci, cioè una cosa tipo fin dell'orrore, è vero, è realtà, ma tu lo racconti a delle ragazze, dei ragazzi di 17 anni e ne fai piangere una, la fai scappare fuori dall'aula. E poi nell'ora di storia e filosofia dovresti fare anche educazione civica, ma a malapena impari a memoria come è strutturato il Parlamento. Sì. E basta, finisce là.
Sì, sì, esatto. Infatti no, cioè, fino ad oggi polizia e magistratura hanno potuto fare i loro giochi spesso sulla pelle delle persone, perché da un lato c'è una legge che diceva la legge non ammette l'ignoranza, cioè tu devi conoscere le leggi, dall'altro lato le leggi venivano nascoste. Sfido chiunque a dirmi che non è vero. A nessun bambino è mai stato insegnato il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile, anche perché la mafia degli avvocati ha sempre agito perché non lo conoscessero e perché la gente dipendesse da loro e loro facessero i soldi. Per cui io...
Lo sai che stavo leggendo su una rivista femminile oggi, giusto una breve parentesi così io dei flash, c'era una giornalista che diceva pochissime persone sanno che per avviare e per mandare avanti una causa di divorzio non è necessario l'avvocato. Sì. Lo puoi, esatto, fare da solo.
Lo puoi fare da solo, basta fare una richiesta al magistrato e lo puoi fare tranquillamente. Però le persone non conoscono, davanti allo sconosciuto naturalmente uno dopo perde la testa, cioè quando non hai gli strumenti per affrontare proprio la vita quotidiana vai fuori completamente di testa, poi arriva la depressione, in come incapacità di affrontare le condizioni che hai, non sai come svolgere i rapporti con l'altro, per cui preferisci ammazzarlo, cioè non hai più nessun strumento con cui risolvere delle cose che sono assolutamente risolvibili, cioè o comunque sono affrontabili in maniera razionale, in maniera logica, però non hai strumenti per farlo. Cosa abbiamo?
No, a proposito, non trovo più. Ah, dico, a proposito di ammazzare l'altro e del possedere le persone, la strage di quel che ha fatto quell'uomo a Reggio Emilia, che ha ucciso la famiglia, sì, videoregistrando tutto, è abbastanza terribile, insomma, perché... Cioè, lui aveva deciso di uccidersi, praticamente ha deciso di portare con sé tutta la famiglia. Via, facciamo piazza pulita, che del mio sangue non rimanga niente, un novello Edipo praticamente, una cosa del genere, insomma, è bruttissimo, bruttissimo.
perché tu decidi della vita degli altri, di altre persone che hai fatto nascere tu, tra l'altro, voglio dire, non è che
muoia Sansone con tutti i filistei.
Un processo in casa con sentenza di morte, un cinico, determinato, lucido processo alla figlia Valentina di 17 anni, con frasi dure, secche, pronunciate tra realtà e delirio, in piedi accanto alla moglie morente, registrate in un video horror che ha ripreso la partita finale tra il colonnello Renzo Finamore, un tempo omaggiato comandante della Guardia di Finanza, e la sua famiglia. Una revanche del finanziere, o revanche in francese vuol dire vendetta, quindi sentenza il sostituto procuratore, una rivincita che Finamore, a riposo dopo una vita brillante e mondana, ha voluto affidare quasi come in un feroce testamento alle immagini del video.
Fu finanziere fino alla morte.
Ma...
autorità,
fu stupido, no? Fino alla morte, più che altro.
Autorità, no, è il concetto anche questi concetti qua vengono molto rafforzati all'interno dei corpi militari, e purtroppo là bisognerebbe che effettivamente lo Stato si desse una drizzata, cioè riuscisse a far entrare nella zucca poliziotti, carabinieri e finanzieri, che loro sono al servizio di questa società, non sono i padroni di questa società. Purtroppo, proprio per diventare pubblico ufficiale, a volte, troppo spesso, qualcuno si crede pubblico ufficiale vita naturale durante, anziché avere una funzione, dopodiché cessare di essere pubblico ufficiale. E purtroppo questo va a incidere sulla psiche, una psiche che poi è già stata compromessa, tutto quello che è la struttura educazionale cristiana, chiaramente va a fornire queste cose, va a fornire questi deliri di onnipotenza, va a fornire il generale spaccatutto o l'uomo tutto d'un pezzo, che poi tipo Afghanistan, e gli americani hanno addestrato le persone che sono delle vere e proprie macchine di morte, e le mandano in Afghanistan, poi tornano, non sanno più vivere, vanno ad ammazzare la gente in America, perché è l'unica cosa che sanno fare. E questo è, cioè, se tu fai un'azione, quell'azione dopo continua, non è che è finita, non è che tu hai fatto un uomo macchina da guerra in Afghanistan, lo hai usato in Afghanistan, dopo ti torna un bravo civile, no, ti torna una macchina da guerra che sa risolvere i problemi solo come macchina da guerra, per cui con sindrome di onnipotenza, psicopatici, fuori di testa, buoni cattolici, buoni cristiani. Hanno fatto una macchina da guerra, cioè,
sì, sono senza parole.
Cioè, allucina, cioè, sono quelle, tipo, non so, le sindromi dal Golfo che ci sono stati, no? I militari americani che tornavano dall'Iraq arrivavano con sindromi psicologiche che erano devastanti.
Ma anche più indietro, tornando al Vietnam, sì, per esempio,
anche in Corea, sì, e le hanno nascoste comunque quelle. Cioè, che hanno fatto i militari tornati dal Vietnam, una roba fuori di testa. Ma sono le sindromi di onnipotenza, là puoi fare tutto quello che vuoi, dunque tu puoi sempre fare tutto quello che vuoi e puoi riportare indietro e fare tutto quello che vuoi. Naturalmente ti mettono in testa che tu puoi fare tutto quello che vuoi, è come alcuni poliziotti o carabinieri fino a 20 anni fa che sparavano alla schiena e venivano assolti, e c'era questa sindrome di onnipotenza, cioè si può fare tutto quello che si vuole. Poi arriva una situazione come Genova, allora ci si accorge che non si può fare tutto quello che si vuole, cioè bisogna rispondere alle leggi, cioè il poliziotto, il carabiniere, il magistrato sono sottoposti alla legge, e è questo che bisogna imparare, ed è, va imparato proprio per la questione di vivere civile, perché altrimenti diventa un disastro sociale. Cioè, effettivamente andiamo verso la distruzione del sistema sociale. Bisogna imparare il ruolo, l'importanza di essere, e di straniarsi, essere fuori dal ruolo. Anche perché la persona veramente potente, la persona forte, sa affrontare le condizioni della vita in molti modi, non ne ha uno solo. Per cui sa quando c'è lo scontro dialettico, sa quando deve usare l'astuzia, sa quando deve essere diplomatica, sa quando ritirarsi. E sa anche quando sparare, se è necessario, se fa il poliziotto o il carabiniere, però sa affrontare in vari modi le condizioni e non costruisce mai una situazione di pericolo, non va mai a danneggiare il sistema sociale, non va mai a danneggiare le persone per piccole cose, insomma. Per cui esiste sempre un equilibrio nelle cose, e bisogna che lo imparino questo equilibrio, non c'è niente da fare. qualcuno lo sta già insegnando, per carità, non è che siano le cose di 20 anni fa. Le cose di 20 anni fa, adesso c'è un cambiamento, insomma, effettivamente. Va bene, cosa dici? Diamo via qualche telefonata. Abbiamo parlato di magia, stregoneria, paganesimo. Questo è magia, stregoneria, paganesimo. E se non è questa magia, stregoneria, paganesimo, dovete mettervi in testa che è questo. Pronto? Sì?
Sono Camillo.
Dimmi, ciao.
Ciao. Di cosa parlate?
Parliamo di disagio sociale dovuto al sistema educazionale.
Disagio sociale?
Dovuto dal sistema educazionale cattolico.
Ah, bellissimo. Dunque, l'educazione a quanto riguarda il sistema...
Abbassi la radio un pochino per piacere.
Mi allontano dalla radio.
Oh, che strano. Va bene, vai.
Vai.
Che mi allontano.
Vai, vai tranquillo.
Va bene?
Sì, perfetto.
Perfetto.
Pronto, però non ti sento.
Sì, no, devi parlare tu da solo, ok.
Sì, ti sento.
Oh, vai.
Dunque, a quanto riguarda il sistema, per non essere coinvolti in questo sistema di merda, bisognerebbe ignorarlo e quindi avere la responsabilità di se stessi e quindi non attaccarsi alle istituzioni, non attaccarsi al pietismo di avere sempre bisogno degli altri, ma far bensì per se stessi. Quindi ignorare Emilio Fede, ignorare Berlusconi, ignorare tutti, vivere come un'aquila, solo così, ed avere soprattutto la consapevolezza della morte, perché se noi non abbiamo la consapevolezza della morte saremo sempre dei parassiti, perché noi ci crediamo immortali e quindi lottiamo sempre tutti i giorni per un futuro migliore, ma il futuro migliore è già finito prima di iniziare. Mettetelo nella crapa, nel crapone ve lo dovete mettere, dovete avere la consapevolezza della morte, solo così potete andare dritti per il vostro cammino, altrimenti sarete sempre dei sottomessi e dei fottuti. Ci siamo?
Ok.
Ciao.
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 In effetti,
anche le aquile però vivono in un sistema sociale, sì, organizzato a modo loro.
Non si può far finta che non esiste, bisogna considerare, ma è importante è vivere per se stessi, cioè vivere con i propri progetti di vita, questo sì. Non possiamo far finta che non esistano, però bisogna che viviamo per noi stessi e avere consapevolezza in effetti che il tempo è quello che è, questo sì. Che dici?
Sì, beh, quello sicuramente, però non puoi vivere come una monade da solo, chiuso senza finestre e senza porte,
sì, ma penso,
senza comunicare,
penso che Camillo,
devi interagire,
penso
anche,
che Camillo,
no?
Diceva non fare i tuoi progetti di vita in funzione di un Berlusconi, in funzione di un mio
figlio. Ah, no,
fai i progetti,
vabbè,
di vita,
chiaro,
per te, fai i tuoi progetti di vita,
certo,
e ignora,
sì,
stare,
sì,
cioè,
beh,
questo,
sì,
era il suo ignorare, non era una... Pronto? Sì?
Pronto?
Sì? Pronto?
Sì, pronto.
Sì.
Salve.
Dimmi.
Io sto chiamando, volevo ordinare le pizze. Ordinare tre pizze?
Che cosa? Dio.
Pronto?
Paolo,
ciao Gianpaolo.
Ciao l'ospite.
Ciao.
A me è piaciuto molto l'espressione aquila, sarà perché sto facendo il quadro dell'aquila, del lupo e dell'orso, con la figura antropomorfa femminile da una parte, 1,85 m per 1,30 m, ti dice tutto, no? E io sono convinto di questo, proprio vivere da aquile, vale a dire vivere senza paura. E quello, il fatto, sai che è venuto fuori Giacomo adesso, no? Aveva il fratello Giacomo, ma però Giacomo gli fa, Giacomo, te devo dire una cosa, e dimmelo, no? Ma te la dico con tanto affetto. Sei sfigato, io ho detto, perché io non c'ho l'ombelico e tu ce l'hai, il Zefraveino. Ritornando ai 2000 anni fa, hai capito? Hanno trovato la tomba di Giacomo. Giacomo mi vorrei sapere se aveva l'ombelico o no. Perché sarebbe una bella storia questa qui, no?
Vabbè.
Uno ha l'ombelico e l'altro no.
Sarebbe sì, dai.
Allora, uno è sfigato e l'altro no. E io vorrei sapere dai preti se Giacomo aveva l'ombelico. Ecco,
vabbè, ma no, preferisco non commentare. Preferisco non commentare.
Certo, preferisco non commentare. Ti comprendo.
Grazie.
Però comunque, Claudio, credimi, a un certo punto le favole cadono e verranno fuori le aquile, voglia o no?
Speriamo.
E uno deve arrangiarsi, arrangiarsi, ed è meglio dire a uno arrangiati che incularlo con le religioni rivelate. Va bene?
Paura.
No, mi sono spiegato molto, no? Ciao.
Ciao, ciao, ciao. No, bisogna effettivamente imparare a vivere per se stessi, in funzione di se stessi. Vabbè, il discorso l'ombelico di Giampaolo è che questo Giacomo sembrerebbe il fratello del pazzo di Nazareth. Se il pazzo di Nazareth è senza ombelico. Vabbè, dai, siamo per questi discorsi qua.
Come senza ombelico?
Pronto?
Dio.
Sì?
Sono da Caselle.
Vabbè.
Io volevo complimentarmi intanto con la trasmissione.
Mm.
E poi volevo chiedervi di cosa si sta parlando.
Va bene, uh-huh. Grazie. Cioè, ti complimenti non sapendo di cosa stiamo parlando.
Sì, perché sono un tipo un po' strano.
Ah, ecco, sì, va bene. Disagio sociale costruito dal cattolicesimo.
Beh, io ne avrei tante da dire su queste cose, guardi. Però non saprei da che punto partire, ecco. Facciamo finta che il mondo sia un... una funzione matematica.
In effetti sì, è meglio sempre fare finta delle cose, sai, perché se facciamo finta delle cose possiamo dire qualunque cazzata di questo mondo. Va bene.
Questo, ma aveva telefonato prima.
Sì, esatto, è lui.
Era la stessa voce. Mi pareva.
Va bene, dai, ritelefoneranno.
A volte ritornano.
A volte ritornano. Beh, oggi c'è stato un assalto, va bene, dai. Figli fragili e violenti, adolescenti viziati e incompresi, incapacità degli adulti di costruire la loro vita, per cui costruiscono dei figli che preferiscono lasciare là. Ma li hanno sempre lasciati là i figli, che me frega tanto. Sono bestiame. Macio sospetto. Pronto?
Ciao gente.
Ciao Marco.
Come vi butta?
Beh, vedi che è divertentissima stasera.
Ciao Sasha, se puoi anche salutare.
Ciao, sì.
ma un giorno o l'altro ti incontrerà mia moglie, allora.
Tu femmina? Tu moglie?
Sì. E si è legata al dito quella volta,
No, non ho capito niente.
Scusa. Sai che quella volta si è legata al dito? Tu non ti ricordi, ma lei sì.
Butta sul ridere, cazzo.
Mi lo vengo a buttare sul ridere, ma anche io la butta sempre sul ridere, La butta così forte, cavolo, sul ridere. Come sia, dai.
Solito, sono di trafficare. Vuoi salutare?
Ancora a lavorare?
Sì.
Ancora queste ore.
Torna a smanettare.
Mamma mia.
Vi saluto.
Anche a me.
Ciao.
Ciao, ci sentiamo. Ciao. Pronto?
Cortesemente, se potete dirlo, il nome del l'indirizzo del sito internet a cui accennavate oggi pomeriggio.
Quale sito?
Parlavate di un sito su cui c'erano riportati brani di libri tipo i delitti del cristianesimo o i crimini del cristianesimo, no?
No, quello non è un sito, quello è un libro, Storia criminale del cristianesimo. Se non ho capito, e li trovi in libreria, sono usciti 3 volumi in italiano adesso, okay. E il quarto è in traduzione, per il momento so che in tedesco sono usciti 7 volumi e credo che l'opera completa dovrebbe essere 14 volumi, una cosa del genere. C'è un lavoro monumentale, ma già i primi 3 libri sono notevoli di dati. No, sono notevoli perché trattano dalla nascita del cristianesimo fino ai primi, fino al 600, credo, ancora 700 dopo. E praticamente ti dà una visione completa di quello che è stato il modo di costruirsi del cristianesimo, solo che quei libri non sono religiosi, cioè nel senso che non trattano un sistema religioso, ma sono fatti partendo dai documenti e sono laici praticamente.
Certo. Adesso forse ho capito male io, ma oggi pomeriggio accennavate anche a un sito internet.
Forse i tuoi siti.
I nostri siti, quelli che abbiamo noi.
Sì.
Anche là ti puoi scaricare tutto quello che vuoi. E niente, ma basta che vai su qualunque motore di ricerca.
Sì.
E scrivi Claudio Simeoni.
Claudio Simeoni.
Sì, qualsiasi motore di ricerca. Qualunque pagina ti arrivi, cioè ne sono centinaia, se vai su Google e poi ne trovi centinaia, vai alla fine della pagina, c'è il ritorno all'indice, no? Tu clicchi sul ritorno all'indice e ti dà l'indice di quel sito, poi da quel sito puoi saltare su tutti gli altri come vuoi. Sì, non c'è nessun problema.
grazie.
Però non stamparti le cose, perché sono siti molto corposi, scaricateli sul dischetto, al limite.
Ho capito.
Cioè, se ti interessa qualcosa, non metterti a stamparli, scarica tutto sul dischetto.
Senza prima, altro,
ok? Ciao.
Grazie,
ciao.
Ciao.
Sì. In effetti i lavori sono abbastanza grossi, non vale la pena né di leggersi sul video, perché si perdono ore.
Poi è un viaggio allucinogeno.
Sasha dice che è un viaggio allucinogeno. Si scaricano sul dischetto, magari si leva via lo sfondo colorato, si mettono a posto per leggersi. Va bene, andiamo con l'ultima, proviamo l'ultima.
Proviamo.
Pronto? Sì?
Non voglio dirtelo, ma chiamo dal Bassanese. E senti, io ti avevo già parlato una volta, no? Tu ti definisci, ecco, esco dall'argomento della trasmissione, tu ti definisci apprendista stregone?
Sì.
E che cos'è per te essere uno stregone?
È una persona che vive per sfida, vive con impegno e il suo scopo, diciamo così, intento finale di tutto quanto il processo è quello di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, che non è data automaticamente.
Perché vedi, io ho conosciuto della stregoneria vera, perlomeno io l'ho definita vera, però tutto questo è successo nell'Africa. E tu già una volta, quando io ti avevo telefonato, avevi definito questa stregoneria come un frutto dovuto al ai missionari.
Allora, il problema è questo, cioè quelle che sono le religioni autoctone dell'Africa, cioè le religioni portanti dell'Africa.
Va bene, lasciamo perdere, io ti parlo di cose che vanno molto al di là delle religioni, che possono essere quella cattolica o quella
musulmana. No, stiamo parlando di quelle originali, no? Cioè di quelle delle popolazioni autoctone africane, sono state tutte quante inquinate a quello che è il cristianesimo, per cui le loro trasformazioni sono avvenute adattandosi a quelle che erano le esigenze dei cristiani, cioè sono avvenute alle religioni di sopravvivenza. La stregoneria ha dovuto prendere quel tipo di valenza, ha dovuto trasformarsi anche in quella funzione.
Sì, sono d'accordo.
Per cui anche al di là della taumaturgia, cioè delle guarigioni praticamente che fanno, al di là di quello che sono alcune pratiche.
No, ma sono proprio io ho assistito a delle cose in cui
in che paese eri, grosso modo?
Ma io questo l'ho vissuto in Francia. Però io ho visto delle persone che gli veniva sparato contro, queste persone riuscivano a sopravvivere, insomma.
Beh,
adesso è inutile
comunque
non è che queste persone venivano crivellate dai colpi e sopravvivevano, non venivano colpite
Ci sono tutta una serie di pratiche stregonerie. Ho sentito quelle del Gabon, quelle che usano l'iboga, che trasformano anche certi campi delle persone, cioè certi campi vitali delle persone.
Si parli dell'ibogaina.
Sì, però ma anche in Nigeria questo, e anche in Mozambico ho sentito delle cose. Però il problema vero è distinguere quanto questa stregoneria sia funzionale alla vita, cioè quanto vada a costruire l'uomo, e quanto di questo sia rimasto in sopravvivenza. Cioè quando io leggo notizie che nel Congo mi massacrano 600 persone, vieni Stefano, accusate di stregoneria, e praticamente capisco che questo è legato al cristianesimo ed è una stregoneria di possesso, capisci?
Certo.
E questo mi lascia perplesso, ecco.
Va bene,
ok,
mi hai dato una risposta esauriente. Salutami Stefano, che c'ho un regalino per lui.
Va bene, senz'altro, grazie, ciao. Chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vuoi qualcosa? C'è l'ultima parola? Salutiamo qualcuno.
Non ho più parole.
Sasha non ha più parole. Va bene, vi do appuntamento per giovedì prossimo. Troverete Francesco. Vieni che tu.
Sì.
Giovedì prossimo viene anche Sasha e Francesco. Allora, e niente, ci salutiamo qui per la prossima volta di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti.
Ciao.